Officina Agile, il primo podcast in Italia per condividere idee e spunti di riflessione con agilisti e appassionati del settore.
Nato per contribuire alla diffusione delle metodologie Lean Agile nel nostro paese.
Buongiorno a tutti e benvenuti da Emanuele Marzini a una nuova puntata di Officina Agile. Come ogni puntata vi ricordiamo che è possibile ascoltare le nostre puntate del podcast su Spreaker, su iTunes, su Spotify e naturalmente sul nostro sito www.officinagile.it. Ma mettiamo subito il task introduzione in done e andiamo ad affrontare l'argomento di oggi. L'argomento di oggi appartiene alla serie interviste e intervisteremo Massimo Sarti su che cosa? Su una cosa che ci sta molto a cuore, perché così come noi, in un modo leggermente diverso, insieme a Noa Sevilla, che purtroppo non può essere dei nostri, diciamo, mentre registriamo questa intervista, ha creato una community nei pressi di Roma che si chiama Agile Talks. Ma non spoilerò niente e quindi passo subito la palla a te, Massimo. Ti do un pochino di spazio per presentarti quindi chi sei, cosa fai nella vita, dal punto di vista lavorativo, ma anche non, quindi se ci sono degli hobby che ti piacciono, cosa ti piace particolarmente fare nella tua vita in toto.
Ciao Emanuele e ciao a tutti gli ascoltatori di Officina Agile, grazie per questa opportunità di presentazione della community Agile Talks di Roma. Sono Massimo Sarti, lavoro attualmente prevalentemente come trainer su tematiche agile e non solo. Sono un accredited Kanban trainer, quindi lavoro molto con Kanban e molto anche con Scrum. Vengo dall'IT di tanti anni fa, quindi ho iniziato quando si programmava in Fort, Lisp, RexX, Pascal, Assembler, Z80 e 6502, tutti i linguaggi che penso siano scomparsi o si siano estinti nel frattempo. Nella mia esperienza lavorativa, piano piano che sono, diciamo, invecchiato, ho capito che gran parte dei problemi sono relativi alle persone, al nostro modo di lavorare con il team ed altro, e quindi ho lentamente virato dalla tecnologia verso gli individuals interactions, no? Come recita il primo valore del manifesto Agile. Diciamo, sono il fondatore insieme ad Andrea Di Pinto di questa community romana che si chiama Agile Talks, ma di questo ovviamente aspetto altre tue domande. Grazie. Ah sì, mi hai chiesto anche di interessi personali. Beh, leggere libri, tanti libri, sentire musica, sono legato alla progressive e alla new wave degli anni 80, vedere film, serie TV e ovviamente vedere amici e confrontarmi con gli altri.
Massimo, ti faccio due domande. La prima è un pochino legata alla tua persona e al tuo profilo. Cosa ti ha spinto, ma soprattutto qual è il momento in cui hai capito di voler passare dall'altra parte della tastiera, quindi lasciare da parte il codice e invece iniziare a lavorare con le persone? E seconda cosa, introducici Agile Talks, perché sicuramente potrei dire qualcosa di sbagliato, ma sicuramente tu potresti dire qualcosa di più dettagliato. Quindi ti lascio la palla, non ti dimenticare la prima domanda e poi via libera con Agile Talks.
È difficile pensare a un momento ben preciso in cui sono passato dal codice alle persone. In realtà è stata un'evoluzione nel tempo. Probabilmente quando sono diventato consulente e ho iniziato a interagire molto più spesso con i clienti, il cliente finale, e lì mi sono reso conto di quante difficoltà ci sono nel comunicare, nel collaborare, no? E nel coordinarsi con le altre persone. Probabilmente dopo 10 anni di codice ho capito che la grande difficoltà siamo noi. Diceva Jerry Weinberg in una delle sue leggi della consulenza che non importa come appare inizialmente, ma alla fine è sempre un problema di persone, e non posso che essere d'accordo sulla base della mia esperienza personale. Dunque, Agile Talks, passiamo all'altra domanda. Agile Talks nasce nel 2014 col nome di Scrum Roma da una iniziativa di Andrea Di Pinto e del sottoscritto, che a seguito della certificazione come Scrum Master abbiamo avuto, come dire, così, l'idea di creare una sorta di community di Scrum Master qui a Roma, per scambiarci conoscenze, esperienza, fare networking professionale. Fu Andrea a propormi di usare meetup.com come piattaforma di aggregazione sui social. Io non la conoscevo, o meglio, conoscevo la parola meetup associandola a un movimento politico abbastanza noto. In realtà Meetup nasce negli Stati Uniti nel 2002 proprio come aggregatore di persone nel mondo fisico, non nel mondo virtuale. E quindi, diciamo, il buon Andrea creò questo gruppo chiamato Scrum Roma e iniziamo a fare queste prime riunioni da carbonari. Ci riunimmo allora in un bar molto noto in zona Eur, quindi al sud di Roma, e diciamo i primi risultati non furono così eclatanti. C'erano poche persone, scoprimmo subito che rispetto agli iscritti ci stava sempre un forte calo, un forte drop, quindi questa qua è la prima segnalazione su un'area critica, no, del meetup gratuito. Dopodiché che cosa successe? Già nel 2014, alla fine del 2014, io andai all'estero, il buon Andrea cambiò lavoro, quindi si staccò, diciamo, dallo Scrum e dalla gestione di prodotti e progetti, e diciamo il gruppo venne congelato, frizzato. Però nel 2015 io stavo a Londra e ho iniziato ad apprezzare i meetup locali a Londra, cioè sull'Agile. A Londra c'è molto fermento, molto molto fermento, e quindi ci sono tantissimi meetup che fanno delle riunioni a volte anche più volte al mese, e spesso sono in conflitto tra loro, quindi devi prendere anche delle decisioni su quale dei meetup, a quale meetup partecipare. L'effetto positivo collaterale di tutti questi meetup è la quantità di conoscenza che ti viene, diciamo, regalata, perché sono tutti a titolo gratuito, nel corso del mese, delle settimane. Mi è stato detto, però su questo non ho trovato nessuna evidenza scientifica, che nel campo dei knowledge worker, quindi diciamo nel software, quello nei servizi, per tenersi solamente aggiornati, quindi non per migliorarsi, solo per tenersi allineati con quello che succede nel mercato, dovremmo studiare tra le 10 e le 15 ore al mese. Questo qui, secondo questa diceria che ho sentito. Penso che sia verissimo, nel senso che bisognerebbe stare a studiare in realtà almeno un giorno a settimana per migliorarsi, per tenersi più che aggiornati durante, no? Durante la vita lavorativa, cosa che spesso non accade, no? Nell'azienda è difficilissimo trovare questa quantità di training durante l'attività lavorativa. E quindi, diciamo, forte di questa esperienza londinese, a settembre 2016, tornando in Italia per frequentare il PO Camp, il Product Ownership Camp del buon Fabio Armani, ho avuto l'idea folle, nel senso ho detto, ma quasi quasi ci riproviamo, rilanciamo questa iniziativa qui a Roma e vediamo un attimo che cosa succede. Ho contattato Andrea non era più interessato, ripeto, perché aveva cambiato lavoro, e quindi ho detto, lo prendo io in carico, facciamo questo esperimento. Mi sono dato tempo di 6 mesi, perché l'abbonamento per meetup.com si paga ogni 6 mesi, e ho detto, facciamo così, da settembre mi do tempo fino a marzo del 2017 e vediamo che cosa succede. Casualmente, per pura coincidenza, quel mese ci fu un incontro tra i community manager, diciamo, già esistenti qui a Roma, presso Codemotion, che diciamo, è molto più nota del mio piccolo Agile Talks romano, perché erano partiti con una nuova iniziativa chiamata Peritech, quindi creare delle community che di sera, quindi in fascia oraria post lavorativa, quindi intorno dalle 5:30, 6:30 in poi, si potessero riunire presso la sede qui di Roma, via Marsala, di Codemotion per meetup gratuiti, quindi diciamo per diffondere conoscenza tipicamente su aree di sviluppo software. Mi aggregai a questa iniziativa con il mio Scrum Roma e partimmo con questa nuova avventura. Diciamo, i primi meetup non furono esattamente esaltanti, mano a mano sono fatto un po' di esperienza, quindi capendo quali sono i giorni che non bisogna fare alcuna riunione qui a Roma, quali sono gli argomenti che tirano di più e quali di meno, come cercare di creare continuità e quant'altro. Però su questo aspetto altre tue domande.
Hai toccato già un nervo scoperto, che è quella della possibilità di aggiornarci, la possibilità di studiare in un lavoro come quello dello sviluppo software o comunque del knowledge working. Veramente mi trovi pienamente d'accordo sulla quantità. Allora, non so se poi i numeri, come tu dici, effettivamente abbiano un riscontro scientifico. La quantità di tempo che serve appunto per una persona per stare al passo, per non rimanere indietro e tanto più, diciamo, per essere al top. Ti chiedo, diciamo, perché è una cosa che ha toccato spesso anche noi, me stesso, come Matteo, abbiamo iniziato a creare questo podcast proprio per dare la possibilità agli altri di apprendere utilizzando per esempio lo strumento del podcast, ascoltando degli audio mentre si guida, mentre si corre, mentre si cammina, cercando di massimizzare il tempo libero proprio per aggiornarsi, ma anche noi stessi, diciamo, lo facciamo proprio per studiare insieme ai nostri ascoltatori. E hai detto, diciamo, appunto che man mano nel tempo hai fatto esperienza su quando non fare meetup, alle ore in cui non farlo, eccetera, eccetera. Non penso che sia un caso essenzialmente di Roma, mi chiedo, a meno che il giorno del derby magari di non fare un meetup. E quindi ci devi subito svelare questi segreti, cioè questi segreti che tu hai provato sulla tua pelle e hai capito. Diciamo quali siano i momenti migliori per organizzare un meetup, ce lo devi dire. Questi, non scampi, diciamo, da spoilerarci questi segreti. E anche appunto la storia del raggiungimento di questa consapevolezza, cioè hai detto che i primi meetup appunto non erano così frequentati. Ecco, mi viene appunto in mente la difficoltà di organizzare qualcosa e cercare di condividerla più possibile. Sia per quanto riguarda, diciamo, fra virgolette, la concorrenza di altri meetup che ci possono essere stati o ci possono essere a Roma, ma anche proprio per gli argomenti trattati, le sedi, perché essendo diciamo un appuntamento fisico, è chiaro che anche quello vale. Un appuntamento invece come il nostro, che comunque è virtuale, chiunque da qualsiasi parte del globo può ascoltarci in qualsiasi ora. Invece per un meetup fisico ci sono dei vincoli abbastanza forti.
Mi hai fatto un bel po' di domande, dunque vediamo un attimo di procedere in ordine. Segreti, partiamo dai segreti. Dunque, la prima cosa che ho imparato, diciamo sulla mia pelle, è di non organizzare a Roma i meetup di venerdì. Il mio primo meetup, diciamo, dopo il periodo di congelamento, è stato il 21 ottobre 2016, ancora me lo ricordo, era un venerdì, organizzato con grande anticipo presso la sede di Codemotion qui a Roma. E avevo preparato molta roba, insomma, era sullo storytelling per i product owner. E, 14 iscritti, quindi non male per essere un primo meetup della nuova serie. Si presentarono in quattro, in realtà si presentarono in tre perché uno dei quattro era Enzo Sansone, che era il community manager di Codemotion, quindi già stava in sede. Quindi tre persone partecipanti, tre miei amici che si sono, diciamo, imbarcati in questa avventura di partecipare a questo primo meetup del secondo periodo. Che era successo quel giorno? C'era lo sciopero dei mezzi. Quindi il venerdì a Roma è tipicamente a rischio per lo sciopero dei mezzi. Il problema è che, diciamo, il meetup deve essere lanciato 20 giorni prima, 25 giorni prima, per ottenere un certo, diciamo, riscontro per gli iscritti. Adesso i tempi si sono abbassati, però a quel tempo erano pochi iscritti, per cui dovevo lanciarli un po' prima. Gli scioperi dei mezzi pubblici a Roma si conoscono una quindicina di giorni prima e sono tipicamente di venerdì. E quindi quando c'è lo sciopero dei mezzi c'è un drop, un crollo delle presenze verticali. Questo è il primo segreto, non farli di venerdì. Il secondo l'hai accennato tu come segreto e l'ho imparato, diciamo, un po' più recentemente, non nella prima tornata, ed è quello di non fare di mercoledì quando ci stanno delle, diciamo, delle gare calcistiche, perché c'è di nuovo un crollo molto forte, il che lascia fuori praticamente lunedì, martedì e giovedì, quindi 3 giorni durante la settimana lavorativa. L'altra cosa è l'orario. L'orario è difficile riuscire a partire prima delle 7 di sera, che significa la fascia oraria è 7-9, 7-8 e mezza, 7-9 di sera. Se si parte prima le persone non vengono, oppure vengono in ritardo, e spesso è peggio se vengono in ritardo perché disturbano, diciamo, la sessione quando si parte. Questo, diciamo, sono le prime due cose che ho imparato a mia, diciamo, a mie spese, quindi il giorno e l'orario. Ci sono altri segreti, adesso te faccio mente locale e te li dico. Altri casi di, diciamo, di insuccesso, di semifallimento: quando abbiamo fatto delle sessioni troppo tecniche, la partecipazione è stata bassa, nel senso anche gli iscritti erano pochi e comunque c'è stato il drop. Ho fatto solo una volta l'esperimento di fare una sessione in inglese, dal vivo ovviamente, un amico austriaco ha parlato di DevOps in inglese, quindi neanche madrelingua, e comunque c'erano pochi partecipanti, ed era il mix tra argomento tecnico e diciamo la lingua inglese, quindi questa cosa qui ha portato un abbattimento dei partecipanti. Altra cosa non... che diciamo ha causato spesso diciamo scarsa partecipazione quando si fanno dei talk troppo non tecnici ma di nicchia, e quindi anche qui, lasciando le cose un po' più generali, diciamo la partecipazione è più alta e i risultati migliori. Tra il talk, diciamo, tradizionali, quindi frontali con slide, e diciamo sessioni interattive tipo workshop, laboratori o anche cose più giocose, no? Come Serious Play, diciamo quest'ultime vedono una partecipazione molto più attiva, hanno visto una partecipazione molto più attiva, feedback molto migliori di molto. E quindi, diciamo, tendenzialmente cerco oramai da mesi di dare precedenza a chi propone di fare delle sessioni interattive, dei workshop oppure, diciamo, dei talk interattivi. Concorrenza non c'è a Roma, di fatto non, c'è qualche cosa, diciamo, c'è molta molta attività relativa agli sviluppatori, questo sì, ce ne stanno tante di sessioni, di meetup o di aperitech sulla programmazione. Nel mondo Lean Agile c'è lo storico gruppo di Xpug, che è molto più anziano del mio vecchio Scrum Roma o Agile Talks, però è molto, non molto attivo. E ci stanno un altro paio di gruppi su Meetup, anche questi praticamente frizzati, bloccati, con scarsissima attività. Ci sta adesso un'iniziativa da parte di due miei amici che hanno iniziato a fare un aperitech chiamato Stop Coding, e diciamo loro sono sviluppatori, e queste sessioni sono più legate appunto a Lean Agile, un po' più generiche, non legate al puro sviluppo, e quindi concorrenza blanda non c'è. Mi piacerebbe che ci fosse, perché così con la concorrenza ci potrebbe essere intanto la possibilità alle persone, diciamo, che vivono a Roma di partecipare a più eventi e quindi gratuiti, e apprendere di più. L'altro effetto collaterale sarebbe quello che alzerebbe la barra l'asticella dei miei meetup, quindi mi costringerebbe a fare delle cose sempre migliori, penso.
Forse siamo partiti da una domanda un pochino più specifica, però questo è il bello e il brutto delle interviste di Officine Agile: quello che viene richiesto direttamente all'intervistato. E quindi, dopo aver, diciamo, esaminato quali sono i segreti per evitare un epic fail, quindi evitare gli scioperi di venerdì ed evitare le partite di coppa, una volta, diciamo, deciso di organizzarlo in un giorno specifico, oppure di organizzare qualcosa su un argomento che potrebbe generare appeal, quali sono i casi di successo? Di cosa parlate in Agile Talks e verso chi, diciamo, vi riferite? Quante persone riuscite a portare ai vostri meetup?
Dunque, sono un sacco di domande, vediamo un po' di rispondere in ordine. Generare appeal, la differenza grossa la fa il titolo, perché tanto, diciamo, le persone leggono solo i titoli dei giornali, non leggono nessun articolo, quindi un titolo accattivante fa la differenza. Se si usa un gergo tecnico nel titolo, i partecipanti automaticamente calano. Quindi il titolo è molto importante. È importante generare un po' di rumore intorno all'evento, quindi attraverso i social, che sono, diciamo, tipicamente Twitter, LinkedIn, Facebook, anche, diciamo, con messaggi ripetuti. A volte mandiamo delle email a persone specifiche che sappiamo che non sono molto attivi sui social, quindi non vedono le novità e quindi gli avvisiamo che ci sono dei nuovi eventi. Gli argomenti sono abbastanza variegati, volutamente variegati e volutamente spesso generalisti, nel senso che abbiamo tentato di fare delle sessioni molto più tecniche, un po' più tecniche, perché comunque, diciamo, nella notte dei tempi, il gruppo si chiamava Scrum Master, Roma, ma, cioè, Scrum Roma, ma era proprio quindi dedicato a Scrum, ad argomenti tecnici su Scrum. Adesso gli argomenti sono più generalisti. Un paio di eventi che abbiamo fatto su argomenti un po' più tecnici, passami il termine, non hanno avuto una grande iscrizione, quindi una grande partecipazione. Quindi siamo ritornati ad argomenti un po' più soft, soprattutto visto l'ora serale. Il target, beh, inizialmente di nuovo erano Scrum Master romani, e nel frattempo siamo diventati un po' più generalisti. Partecipa un po' di tutti, ci stanno non solo persone nell'IT, persone vengono anche, diciamo, persone dal marketing, dal commerciale. Vengono dall'ingegneria civile, no? Delle persone vengono dall'ingegneria civile, eccetera, quindi dal project management, diciamo, tradizionale. Numero di partecipanti, appunto, salvo appunto questi buchi dovuti al traffico, a eventi non controllabili da noi, e in genere si aggirano tra i 20 e i 40 partecipanti a sessione. Spesso il vincolo non è dato da una scarsa partecipazione, ma è data dalle dimensioni della sala dell'ospite. Quindi chi ci ospita magari non hanno delle sale molto, molto grandi con tante sedie, e molte volte il vincolo verso il basso, quindi tenere basso il numero di partecipanti, è dato dal fatto che facciamo dei workshop e i facilitatori del workshop tipicamente hanno materiale e capacità, diciamo, di coordinare, controllare un gruppo di persone che non supera i 20-25, il numero di 20-25. A talk frontali, quindi, diciamo, più di tipo più tradizionale, siamo arrivati anche intorno ai 50 partecipanti, con una sala molto ampia, anche più di 50, però avendo a disposizione diciamo, uno spazio adeguato. Vediamo un po' che succede quest'anno.
Sono molto curioso anche di sapere una cosa, quindi come gestite bene la scelta dei contenuti, appunto, da inserire in ogni meetup. Poiché a volte, molte volte ci capita anche a noi, nella selezione dei contenuti, di fare attenzione, naturalmente, nel nostro caso, che non ci siano duplicati o comunque puntate che completamente coprono un argomento già trattato. Nel nostro caso è un po' diverso, perché una persona si può ascoltare anche una puntata di un anno fa in questo momento, e quindi non c'è il vincolo temporale. Quindi come gestite il trade-off fra cercare di offrire sempre materiale nuovo, ma cercare anche di riproporre delle serate con argomenti magari già affrontati, oppure e quindi che potete rendere fruibile, diciamo, il contenuto anche a persone che magari la volta scorsa non potevano partecipare. E quindi a questo ti collego alla tua domanda del tipo: l'audience è sempre la solita oppure?
Dunque, tante domande anche questa volta, Emanuele. Andiamo in ordine. Contenuti, diciamo, siamo stati fortunati fino adesso perché abbiamo avuto più persone o più gruppi di persone che hanno proposto degli argomenti rispetto agli slot disponibili. Quindi fino adesso ci è andata bene, nel senso abbiamo avuto un eccesso di offerta rispetto all'ospitalità. Vediamo che cosa succede in quest'anno, diciamo che inizia adesso a ottobre. Per quanto riguarda la varietà dei contenuti, io diciamo per principio accetto chiunque mi abbia, ho accettato e continuerò ad accettare chiunque abbia proposto un argomento, diciamo, interessante o nuovo, o diciamo in qualche modo, che possa generare una partecipazione. Quindi non ho nessuna preclusione sugli argomenti. Abbiamo fatto fino adesso solo un paio di volte dei bis proprio espliciti, cioè una doppia sessione perché diciamo sono stati degli eventi di particolare successo, in particolare per la bravura di chi ha tenuto l'evento, chi ha tenuto il workshop, e quindi abbiamo fatto il bis su richiesta. In genere variamo, diciamo quest'anno abbiamo avuto un eccesso di eventi a maggio, ne abbiamo fatti ben 4 in un mese perché ci sono state ben 4 opportunità di ascoltare delle voci molto differenti e ben 4 ospiti che ci hanno ospitato nel corso, diciamo, del mese, quindi è stato forse eccessivo, ecco, diciamoci, al massimo ne reggiamo un paio al mese, uno o due al mese. Audience è fatta da un core, da un nucleo di fedelissimi che cercano di partecipare sempre, diciamo sono 15-20 di persone, e poi ci sono molti altre persone sparse che partecipano nei limiti del possibile, nei limiti della difficoltà di spostamento a Roma, eccetera. Ne approfitto, visto la tua domanda sugli argomenti, ne approfitto per chiedere agli ascoltatori se c'è qualcuno che è di Roma o passa per Roma e vuole fare un talk, vuole fare un workshop, facilitare un workshop, sarai benvenuto, basta che mi contatta e vediamo di organizzare una serata a sua disposizione.
Dalla tua risposta mi viene da pensare che in realtà avevo capito male, o meglio, pensavo in maniera errata. Quindi non siete voi dell'organizzazione, non sei tu dell'organizzazione che selezionate un argomento che vi viene in mente, che vorreste approfondire, e poi selezionate, contattate un esperto di riferimento, ma proprio c'è una call, diciamo, per partecipare ai vostri meetup come speaker. Mi sbaglio oppure così? E quindi mi chiedo subito da chi vengono queste proposte, quante ne ricevete, riuscite a gestirle? Ne scartate qualcuno? Come affrontate, diciamo, il tema di scartare qualche proposta, eccetera, eccetera. Quindi come avviene la selezione degli argomenti da trattare?
Dunque, Emanuele, no, fino adesso non è mai successo che di dover dire no a qualcuno che avesse presentato un argomento, un talk o un workshop particolarmente fuori tema. Quindi non ho esperienza su questo. Chi presenta normalmente sono Scrum Master, Agile Coach, persone che lavorano nel coaching spesso. Qualcuno lavora negli UX, qualche sviluppatore, qualche product owner, quindi diciamo un po' di è abbastanza variegato. Io non metto preclusioni e fino adesso non l'ho dovuto mettere perché penso che molte volte quello che viene proposto può essere comunque interessante, anche se è diverso da quello, diciamo, da quello che tu pensi, a quello che fai tutti i giorni. Per un processo di, diciamo, di acquisizione per divergenza, no? Di nuove idee. Quindi, no, non ho esperienza sul dover dire no. Quando succederà, ti avviserò.
Penso che tutto questo lavoro di selezione e organizzazione porti via parecchio tempo, quindi lo vedo, diciamo, con la programmazione del podcast, che comunque sì, ci impegna, ma comunque non ci dobbiamo preoccupare della location, degli invitati, eccetera, eccetera. Quindi fai tutto da solo? Penso proprio di no, e quindi ti domando, chi ti aiuta? Chi siete? Chi c'è dietro a Agile Talk?
Sì, porta via un sacco di tempo. L'organizzazione degli eventi porta via molto tempo, non dico energie, perché poi alla fine è scambio di messaggistica istantanea, di email, a volte di call, di telefonate o di riunioni via Zoom, quindi non è particolarmente oneroso dal punto di vista dell'impegno cerebrale, però dal punto di vista del tempo sicuramente è importante, è impegnativo. Siamo dietro a Agile Talks, siamo in due, ci sta Noa Seviglia e ci sono io, quindi non è ci sta molto altro di più. Ci sono delle persone che spesso mi aiutano, nel senso ci aiutano perché fanno le proposte, quindi diciamo ci propongono di essere vi va di venire da noi, abbiamo la possibilità di ospitarvi in questa data. Ci sono, per nostra fortuna, ancora molti proponenti, quindi persone che propongono talk, facilitazioni, workshop, eccetera, e questo ovviamente semplifica l'inizio, la partenza dell'evento. Però ecco, insomma, non è banale. Spesso anche con Noa abbiamo dovuto contattare a lungo gli ospiti, i facilitatori o gli speaker, per cercare di trovare la migliore soluzione possibile per tutti.
Data una risposta del genere, quindi della grande dispersione di energie per organizzare un meetup o comunque un incontro fisico, così come fate voi, la domanda sorge spontanea ed è: ma chi boh fa? Cioè, cosa vi spinge? Cosa vi spinge a continuare, diciamo, nella vostra esperienza di organizzatore di Agile Talk?
Domanda ficcante, Manuel. Chi me lo fa fare? Guarda, devo essere sincero, nel corso degli ultimi anni ho avuto rarissimi momenti, veramente istanti, in cui ho detto: ma chi me lo fa fare? E questo normalmente è successo quando c'è stato un drop molto forte dei partecipanti, legati a motivi esterni, no? All'organizzazione dell'evento o all'argomento. Quindi lì dici: ma chi me lo fa fare organizzare una cosa di questo genere in questa città faticosissima che è Roma? Svanisce subito questo dubbio, mi è svanito subito. Ti do una risposta un po' più articolata e forse confusa, non lo so. La prima cosa è la stessa domanda: chi lo fa fare a tutti i milioni, migliaia, centinaia di migliaia di volontari che fanno delle attività a puro scopo benefico, senza nessun introito, senza nessun ritorno economico dello sforzo? Chi lo fa fare? La passione, il fatto di crederci, il fatto di dare qualcosa, no, al mondo, di restituire qualcosa. Diciamo, cito spesso nei miei corsi un libro di uno psicologo americano che si chiama Adam Grant, che ha scritto un libro che si chiama Give and Take, quindi il dare e ricevere. E questo è un libro interessante perché, diciamo, misura il nostro successo sulla nostra capacità di dare. È molto molto interessante e lo consiglio. Quindi il dare, il restituire alla comunità di quelle persone che ti circondano è un atto che diciamo crea successo. Questo qui è poi uno può leggere anche come rigonfiamento dell'io, però devi considerare che gran parte degli eventi io non sto sul palco, anzi sto proprio sul backstage o in fondo alla sala, per cui neanche a dire che il mio ego venga massaggiato dalla presenza delle persone di fronte a me. L'altra notazione è quella che dissi, insomma, risposi nella prima parte della nostra intervista. Ho letto recentemente un articolo su LinkedIn di Marco Caressa che dice, e condivido, che in Italia la formazione viene vista come un costo puro, per cui dici: fai formazione, no, non ce lo possiamo permettere perché le persone devono da lavorare. Quindi quando vedi che ci sono delle persone che vengono spesso o sempre investendo parte del loro tempo personale, perché stiamo parlando della sera, quindi potrebbero fare cose probabilmente personalmente molto più gratificanti, per avere delle gocce di conoscenza, per avere degli spunti nuovi su come si lavora in modo differente dal solito. Beh, questo è gratificante, quindi lo faccio per queste persone che comunque investono insieme a me del tempo personale per migliorarsi, per sapere qualche cosa di differente, per ampliare la loro veduta, il loro punto di vista nel mondo che ci circonda. E questo è un bene, secondo me.
Condivido pienamente quello che hai detto, proprio perché, bene o male, anche come Officina Agile adottiamo lo stesso modo di pensare, quindi paradossalmente chi ce lo chiede un po' davvero, gli possiamo rispondere perché non fai la stessa domanda a chi vo fa volontariato. Però da un punto di vista un pochino più cinico, noi ci siamo accorti anche che è molto bello, per esempio, condividere e organizzare qualcosa per altri, anche per proprio noi stessi, perché comunque per un duplice motivo, quando per esempio facciamo un'intervista nel nostro caso, o come nel tuo caso organizzi un evento al quale, anche se nel backstage, però diciamo, sei presente, è una forma, diciamo, per imparare, è una forma anche per sforzarti a imparare qualcosa, cioè organizzi una cosa e poi indirettamente devi essere presente, e quindi è chiaro che sei lì ad imparare qualcosa insieme agli altri ragazzi che compongono la sala. E l'altro aspetto è quello del networking, che fa molto bene, paradossalmente, incontrare nuove persone, capire un po' anche le loro realtà, e quindi anche per noi ci ha aiutato tantissimo questo, chiamiamolo ancora, esperimento di Officina Agile, proprio per uscire un po' dalla propria quotidianità e vedere altre realtà un pochino diverse e ampliare un pochino i nostri orizzonti. Anche per te vale la stessa cosa? Hai rispecchiato questi due duplici aspetti, chiamiamoli più cinici, ma in realtà non sono cinici, sono essenzialmente un ritorno indiretto delle nostre attività.
Sì, le ho osservate anch'io. Cinico magari è un aggettivo un po' forte, diciamo, sono attività a ritorno di investimento immediato anche per chi organizza. Ecco, così un po' suona un po' più ampolloso, però più realistico. Ai miei workshop, ai workshop che o ai talk che vengono organizzati in Agile Talks, partecipo pure io, nel senso che ascolto, a volte partecipo in maniera attiva tra i partecipanti. Spesso purtroppo questa cosa non la posso fare perché devo gestire in qualche modo i ritardatari, quelli che arrivano in ritardo, dato che non serriamo le porte e chi arriva in ritardo non entra, in qualche modo dobbiamo minimizzare il disturbo di chi arriva in ritardo, non per cattiveria, perché a Roma comunque succede sempre qualche cosa che ti fa potenzialmente aumentare il rischio di arrivare in ritardo. La seconda cosa che ho osservato è quello proprio sui dialoghi e le conversazioni che ci sono tra le persone. E vi dirò un segreto, cari ascoltatori di Officina Agile. Il Talks non si riferisce a chi presenta o a chi facilita il workshop, si riferisce alle conversazioni che hanno i partecipanti tra di loro durante, prima e dopo l'evento, soprattutto quando ci sono i talk, c'è cioè il momento, insomma, degli snack o delle bibite o quell'attimo di decompressione prima di tornarsene nelle rispettive case, visto che la facciamo di sera, è l'ultimo momento della giornata per molti dei partecipanti. Beh, in quel momento ci sono le conversazioni, ci sono i talks tra le persone, e quello è un momento di crescita, no? Di condivisione delle idee e diciamo, di spunti, di curiosità, delle vere domande, delle vere risposte che avvengono tra i partecipanti.
Beh, quindi diciamo, mi resta da chiederti, quale futuro vedi per Agile Talks? Quale cambiamento, quale trasformazione, quale cambiamento epocale, quale svolta? Quindi, quale futuro potresti vedere in Agile Talks? Magari che ancora non ci hai pensato, ma giusto per parlarne con noi, cosa ti piacerebbe farlo diventare? O comunque cosa pensi ti piacerebbe appunto implementare, mettere sul campo qualcosa che attualmente ancora magari non è possibile fare, oppure diciamo è un sogno in un cassetto, qualcosa che hai pensato però ancora diciamo ti serve aiuto, eccetera eccetera. Quindi quale futuro vedi per Agile Talks?
Per vedere il futuro dovrei avere una palla di cristallo, ma non ce l'ho. Vediamo un attimo quello che mi auspico per il futuro. Sogni nel cassetto è che il gruppo di persone, diciamo quelle che partecipano più spesso, diventino un gruppo autonomo nelle decisioni, che si auto-organizzino dei meetup per conto loro, nel senso senza la mia indispensabile partecipazione. Che ci siano più propositori, nel senso che ci siano persone che propongono un talk, un workshop, non necessariamente su temi strettamente legati all'agile, ma anche collaterali. Ho un cassetto dell'estensione del temporale dei meetup, perché uno dei feedback negativi, in un certo senso, che riceviamo più spesso è: bellissimo ma troppo breve, nel senso che dovevamo avere più tempo, il che ovviamente diciamo, fa parte delle premesse. Al massimo abbiamo un'ora e mezza per sviluppare un argomento, e a volte si va un po' lunghi e quindi si tagliano delle parti, e questa sensazione di incompletezza rimane nei partecipanti. Ecco, l'idea sarebbe quello di provare in modo assolutamente sperimentale a organizzare degli eventi che durino una mezza giornata, un'intera giornata, e che ovviamente pone un'altra scala di problemi non indifferenti che fino adesso non abbiamo mai affrontato. Un qualche ospite che ci permetta di stare presso le sue strutture per l'intera giornata, che poi diciamo impone anche il fatto che ci sia una pausa per il pranzo, dei break e quant'altro, quindi con dei costi da sostenere in qualche modo che devono essere riassorbiti. Se vogliamo mantenere gli eventi gratuiti, ovviamente dobbiamo trovare delle forme di finanziamento o autofinanziamento che siano compatibili con la gratuità dell'evento e con la disponibilità degli ospiti. Questo qui è un po' il sogno dei cassetti. Per il futuro, boh, non lo so, vediamo, vado avanti per esperimenti. Quest'anno facciamo questo doppia sessione mensile, una sessione workshop itinerante, una sessione di talk frontali presso i locali di Codemotion via Marsala presso Stazione Termini di Roma. E vediamo un attimo questa formula a due velocità, da una parte workshop molto limitati nel numero con argomenti specifici e talk frontali, più o meno frontali, con audience allargata. Vediamo se funziona e poi decideremo che cosa succede.
Massimo, non mi resta davvero che ringraziarti per il tempo che ci hai concesso per fare questa intervista su Officine Agile. Ti lascio lo spazio, diciamo, per una call to action. Dici, diciamo, i prossimi appuntamenti che riguardano, diciamo, il 2020. È chiaro che per chi ascolta questa puntata in differita magari non potrebbero essere utili, ma chi invece è un assiduo ascoltatore di Officine Agile molto probabilmente sarà molto interessato a scoprirne di più delle prossimi appuntamenti, appunto, di Agile Talks su Roma. Quindi ti lascio la parola e con questa veramente ti ringrazio e ti aspetto per un'altra puntata di Officine Agile per parlare o di evoluzione di Agile Talks o magari essenzialmente di un altro argomento spin-off di questa intervista.
Dunque, appuntamenti già schedulati, annunciati o non annunciati: il 14 gennaio ci sarà Emanuele Moscato qui a Roma con le sue Motivation Engineering, poi a seguire il 4 febbraio, schedulato ma non ancora annunciato, la splendida Stefania Marinelli con il suo talk che ha fatto in tutta Italia, a meno che a Roma, riguardo a che cosa fa durante tutto il giorno uno Scrum Master. Poi a fine febbraio, il 26 febbraio, è già annunciato, ma le iscrizioni si apriranno solamente a inizio febbraio, un webinar di Mattia Battiston riguardo al forecasting. Mattia è assolutamente una persona eccezionale, quindi vale la pena sentirlo, ed essendo webinar ovviamente può essere, diciamo, vi potete iscrivere anche se non vivete o lavorate a Roma. E a seguire, diciamo, da marzo in poi vorrei fare degli esperimenti, ulteriori esperimenti. A parte, ci saranno sicuramente dei workshop che sono ancora da schedulare, quindi non riesco a darvi delle date. Vorrei fare degli esperimenti di sentire dei fresh voices, cioè delle persone fuori dal solito giro degli agilisti italiani, e sentire un po' dei coach, diciamo delle persone che lavorano su settori contigui, no, all'agile, e per creare un po' di divergenza, per creare una, come dire, una espansione delle idee, un confronto con altre specializzazioni. E vediamo, è un esperimento, vediamo un attimo l'esito. Io in realtà già ho iniziato a fare questa cosa all'inizio di questo di questo anno accademico, come lo chiamo io, lo scorso anno, con Giovanna Giuffredi, che diciamo è assolutamente eccezionale nell'ambito del personal e team coaching, come trainer e come persona assolutamente preparatissima su questi ambiti. E vediamo un attimo, proseguo su questa strada, e ovviamente faremo anche dei workshop, quindi saranno annunciati volta per volta, di portata molto più limitata, sempre 20-30 persone. Call for action: sto cercando Scrum Master a Roma che vogliono portare la loro esperienza sulle retrospettive. Questa qua è un'idea che mi ha dato sempre Stefania Marinelli, che mi è piaciuta tantissimo, e quindi presumibilmente aprile-maggio fare una sessione assolutamente, diciamo, paritetica tra Scrum Master e persone dei membri del team Scrum e Product Owner, ovviamente, su come si fanno le retrospettive divertenti, interessanti, partecipative, su quali sono state le difficoltà che si incontrano quando si fanno delle cose un po' fuori dal mainstream, no? Per quanto riguarda le retrospettive. Quindi invito tutti gli ascoltatori, ovviamente a questo punto basati a Roma, che lavorano a Roma, che se vogliono partecipare a questo esperimento di retrospettiva, diciamo, condivisa, orientativamente aprile-maggio come time, siete benvenuti, scrivetemi senza nessun problema. E a questo punto non ci resta che salutarci, e ti ringrazio ovviamente, Manuel, per questa opportunità di fare questa chiacchierata amichevolissima, e ringrazio tutti voi di Officina Agile, e alla prossima, grazie di nuovo.
Direi un'agenda veramente ricca di impegni per questi primi mesi del 2020. In bocca al lupo per tutto, Massimo, e in bocca al lupo appunto per le iniziative di Agile Talks. Mi fa piacere sentire anche il nome di Stefania Marinelli, che è stata nostra ospite durante le interviste dello IAD 2019. Lo potete ascoltare sotto forma di podcast qui su Officina Agile o sul nostro canale YouTube, anche sotto forma di video appunto che abbiamo fatto a Modena. Per questa puntata è tutto, vi ringrazio, vi ricordo che ci potete trovare su tutti i social, e quindi vi invito, diciamo, a seguirci sia su Twitter che su LinkedIn. Vi ricordo il nostro canale Slack, che potete accedervi dal sito www.officinagile.it, e vi ricordo anche il canale YouTube, appunto, dove sono presenti i video che abbiamo registrato durante e gli eventi scorsi a cui abbiamo partecipato. Non mi resta che salutarvi e augurarvi un buon anno, un buon 2020, e noi saremo qua sempre presenti, cercando sempre di continuamente migliorarci, e niente, vi rimando alla prossima puntata. Ciao.